Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Lampedusa, bambina di 10 anni sola, sbarca sull'isola, viaggiava con altre 45 persone a bordo di un barchino, soccorso da una ONG. Malattia del Congo, i primi test rivelano campioni positivi alla malaria, secondo l'OMS. Lutto oggi per le vittime dell'incidente a Calenzano, perquisizioni all'ENI e alla ditta che svolgeva le manutenzioni. Si prepara un altro venerdì nero per lo sciopero dei trasporti, Salvini riduce la protesta a 4 ore, ma i sindacati non ci stanno. Champions League, stasera altri 3 impegni per le italiane, Milan, Stella Rossa, Benfica, Bologna, Juventus, City. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata. Cominciamo con il racconto che arriva da Lampedusa, dove una bambina di 10 anni è sbarcata da sola a soccorrere il barchino che era partito dalla Tunisia. Sono stati gli operatori della ONG Trotamar 3, la piccola migrante, a quello che sono riusciti a comprendere i soccorritori, è originaria della Sierra Leone e viaggiava con altre 45 persone a bordo di questo barchino, ma non si capisce al momento perché fosse sola quando è stata ritrovata.
A soccorrere la bambina sola, aggrappata ad un salvagente in mezzo al mare all'alba, sono stati gli operatori della ONG Trotamar che l'hanno portata a Lampedusa. La piccola, di soli 10 anni, sarebbe l'unica sopravvissuta ad un naufragio in cui, a causa di una tempesta, avrebbero perso la vita 45 persone. Secondo una prima ricostruzione, la piccola è originaria della Sierra Leone e il barchino sul quale viaggiava era partito dalla Tunisia. Gli operatori della ONG hanno sentito le sue urla e sono riusciti a salvarla. 356 in tutto i migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa, 5 le imbarcazioni soccorse, una delle quali con 111 persone a bordo. Questa mattina il Papa, nel ricevere una ONG, è tornato sul tema. I migranti in mezzo al Mediterraneo o lungo la rotta balcanica, ha detto, sono considerati scarti, meno che persone. Per noi sono semplicemente invece esseri umani. Ogni vita conta, senza se e senza ma, ha aggiunto Francesco. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha dato alcuni primi chiarimenti in merito alla malattia del Congo. La malattia non ancora identificata è emersa nei giorni scorsi nella Repubblica del Congo. Ebbene, i primi test, ha detto Ghebreyesus, rivelano campioni positivi alla malaria. Dei 12 campioni raccolti, inizialmente 10 sono risultati positivi, anche se è possibile, ha detto Ghebreyesus, che sia coinvolta più di una malattia. E ora andiamo in Siria. Nella notte ci sono stati altri raid israeliani sull'arsenale militare siriano da parte dell'esercito israeliano, lo ha riferito l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Attacchi questi da parte di Israele che sono stati criticati dalla Russia, che fa anche sapere di essere in contatto con le forze che controllano attualmente Damasco.
Mosca e Teheran parlano insieme e puntano il dito contro Israele. Quello che è successo in Siria è stato progettato nelle sale di comando di Stati Uniti e Israele, ha affermato in un discorso pubblico diffuso anche su X la guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei. Gli attacchi di Israele sulle alture del Golan e nella zona cuscinetto difficilmente contribuiranno a stabilizzare la situazione in Siria, ha detto invece il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che Mosca è in contatto con le forze che controllano attualmente Damasco. Precedentemente da Mosca aveva parlato il vice ministro degli esteri russo Ryabkov, che aveva confermato alla NBC che l'ex dittatore siriano Assad è in Russia ed è al sicuro. Gli attacchi di Israele in Siria hanno colpito l'80% degli obiettivi strategici. Intanto continuano ad emergere gli orrori provocati dal regime caduto di Assad. Nell'obitorio dell'ospedale Arasta a Damasco sono stati trovati 40 corpi con segni di tortura. Fra i morti anche il corpo di Mazen Al-Amada, forse il più famoso fra gli attivisti siriani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo nel vicino Medio Oriente, nella striscia di Gaza. Ci sono state 29 vittime negli ultimi bombardamenti israeliani nella striscia e dall'inizio dell'offensiva, fa sapere il Ministero della Salute palestinese. Le vittime sono state più di 44.000.
Sono almeno 29 le persone rimaste uccise nella striscia di Gaza in diversi raid compiuti da Israele. A Beit Lahia si scava ancora tra le macerie di una casa colpita da un razzo e dalla quale sarebbero stati già estratti i corpi senza vita di 19 persone, tra loro 4 bambini. Le altre vittime in un altro attacco nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza. Questa mattina l'esercito israeliano ha lanciato un avviso di evacuazione ai residenti del campo profughi di Al-Marazi, sempre in un'area centrale della striscia, dopo che dal campo sono stati lanciati razzi verso Israele. Drammatica la situazione umanitaria. Secondo le Nazioni Unite, gli aiuti sono di fatto bloccati da 2 mesi, mentre dall'inizio dell'offensiva, il 7 ottobre 2023, i morti a Gaza sono più di 44.000. La fonte è il Ministero della Salute di Gaza, guidato da Hamas. In questo clima, Stati Uniti, Egitto e Qatar continuano nel loro ruolo di mediatori e, secondo la TV Al-Arabiya, ci sarebbero spiragli per una tregua. Hamas avrebbe infatti consegnato ai mediatori egiziani un elenco con i nomi degli ostaggi israeliani attualmente tenuti prigionieri ed espresso nuova flessibilità nei negoziati. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Restiamo all'estero e ci spostiamo sul conflitto in Ucraina. Morti e feriti a Zaporizhia ci sono stati dopo un attacco russo che è avvenuto contro una clinica. Kiev ha risposto colpendo depositi petroliferi e caldaie in Russia.
L'operazione militare in Ucraina rimane per la Russia la priorità assoluta, lo afferma il portavoce del Cremlino Peskov quando gli Stati Uniti hanno firmato una garanzia finanziaria a sostegno di un prestito da 20 miliardi di dollari a favore di Kiev. Uno stanziamento di nuovi aiuti non farà che prolungare l'agonia del regime di Kiev e dello stesso Zelensky, afferma Mosca, annunciando di aver liberato 2 importanti villaggi nella regione russa di Kursk, dove dall'agosto scorso è in atto un'invasione ucraina. Sul campo ancora vittime tra i civili, 3 persone sono morte, 5 rimaste ferite dopo che un missile russo ha centrato una clinica privata a Zaporizhia. Si cercano altre persone sotto le macerie, fanno sapere le autorità locali. Kiev dal canto suo rivendica un attacco con droni contro un deposito petrolifero a Bryansk in Russia. Non solo, un missile ucraino ha colpito un sito industriale nell'oblast di Rostov, sempre in Russia, danneggiando l'impianto di caldaie e lasciandosi a prendere 27 condomini senza riscaldamento. Sul fronte diplomatico, il premier ungherese Orban ha parlato al telefono con Putin, si apprende, in merito a una possibile soluzione diplomatica in Ucraina. Colloqui di pace potrebbero iniziare quest'inverno, la previsione del primo ministro polacco Tusk. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca torniamo in Italia. Perquisizioni su ordine della procura di Prato per l'esplosione al deposito di Calenzano. Ci sono state questa mattina da parte dei carabinieri che hanno visitato lo stabilimento Eni vicino Firenze, ma anche la Sergen di Potenza, la ditta incaricata della manutenzione per cui lavoravano i 2 tecnici lucani, Gerardo Pepe e Franco Cirelli, morti insieme ai 3 autisti per la deflagrazione avvenuta all'interno dell'area di carico del deposito. Reati ipotizzati per ora contro ignoti sono tra l'altro omicidio colposo e disastro. E oggi sciopero provinciale a Firenze per le vittime in Toscana. Lutto regionale.
Basta morti sul lavoro, i sindacati scendono in piazza dopo l'esplosione nel deposito Eni di Calenzano e chiedono provvedimenti concreti. È la giornata dello sciopero generale provinciale per le ultime 4 ore del turno di oggi, uno stato di agitazione in cui è previsto anche un presidio in piazza Vittorio Veneto a Calenzano per ricordare le 5 vittime della deflagrazione, e ci sono anche 3 feriti gravi ricoverati fra gli ospedali di Careggio e di Pisa nel reparto Grandi Ustionati. Quello che è successo è inaccettabile. Senza sicurezza non c'è lavoro, non c'è dignità, non c'è vita, sottolineano compatti sindacati confederali di Firenze e di Prato. In mattinata nel capoluogo toscano è stato organizzato anche un presidio davanti alla sede INAIL e sempre oggi, come ieri, sono state proclamate 2 ore di sciopero alla raffineria Eni di Livorno. È la giornata anche del lutto regionale, in segno di profondo dolore per la tragedia che ha colpito la Toscana. Bandiere a mezz'aria da stamattina e un minuto di silenzio negli uffici del Comune di Firenze. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
Ora i numeri dell'economia, quella italiana in rallentamento, l'industria è in crisi, non basta la discesa dei tassi, rivela il centro studi Confindustria nella sua analisi mensile congiunturale nella quale si fanno anche le previsioni. Tutti i dati sono al momento negativi, così Alessandro Fontana, direttore del centro studi Confindustria.
Siamo in una fase di rallentamento della crescita economica, caratterizzato da un'industria che ormai è dichiaratamente in crisi, tutti i dati sono assolutamente negativi, abbiamo fattori congiunturali ma anche fattori non congiunturali come ad esempio la crisi tedesca, il crollo del settore auto e quello anche del tessile, e le note positive vengono dai servizi che continuano a moderatamente a crescere, in particolare il turismo che continua a superare i record. L'altro elemento negativo, fortemente negativo, sono gli investimenti che sono tornati a diminuire e erano stati il nostro fattore di crescita gli anni scorsi.
Anche Uber aderisce alla protesta di domani delle associazioni degli NCC che protestano contro i decreti Salvini. Durante le manifestazioni Milano, Torino, Bologna, Firenze, Roma, Venezia, Trieste, Cagliari e Palermo, i servizi NCC e Uber saranno temporaneamente sospesi. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Intanto però si prepara invece un venerdì nero per lo sciopero generale proclamato nei trasporti. Il ministro dei trasporti Salvini riduce la protesta a 4 ore, ma il sindacato fa sapere che disobbedirà alla precettazione.
Resta alta la tensione tra il ministro dei trasporti Salvini e i sindacati di base sullo sciopero di 24 ore convocato per venerdì 13 dicembre. Il ministro ha firmato la precettazione riducendo la protesta da 24 a 4 ore e dichiarando che uno stop totale a 10 giorni dal Natale è inammissibile. L'USB disobbedirà alla precettazione e il sindacato ha respinto le accuse legate alla scelta del periodo, affermando che non si può ridurre lo sciopero a una questione di shopping natalizio. Si prepara quindi un venerdì nero per treni, metro, bus, taxi e trasporto marittimo, escluso il settore aereo che manifesterà il 15 dicembre. Nel dettaglio, i treni si fermeranno dalle 21 di giovedì 12 dicembre alle 21 di venerdì 13. Anche metro, bus e tram si fermeranno nelle stesse 24 ore, ma con modalità e orari diversi da città a città e con fasce garantite. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, siamo allo sport con il calcio, la Champions League, con le sfide del sesto turno. Ieri KO di Inter e Atalanta, oggi impegnate altre 3 squadre italiane.
Due squadre in difficoltà che si giocano un vero e proprio spareggio qualificazione. Non bastassero i loro nomi, Juventus e Manchester City, che tra l'altro si affronteranno anche quest'estate nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, e la classifica Champions a dare senso e sapore alla sfida di stasera all'Allianz Stadium. I bianconeri malati di pareggite, i Citizen tutt'altro che invincibili e lontani dalla vetta sia in Europa che in Premier. Thiago Motta a Sky Sport indica ai suoi la via da seguire.
Essere compatti, giocare da squadra, giocare bene quando abbiamo il pallone, grande solidarietà quando non l'abbiamo, anche quando l'abbiamo perché avremo bisogno.
A San Siro il Milan cerca con la stella rossa i 3 punti che vorrebbero dire accesso sicuro ai playoff. Tanto basta a Fonseca, che sostituirà Pulisic infortunato con Loftus-Cheek, per invocare la massima concentrazione.
Vogliamo vincere e dopo pensare alle ultime 2 partite e se abbiamo la possibilità di entrare nelle 8 primo.
Per il Bologna un punto e un gol in 5 partite. L'ultimo treno passa a Lisbona, Stadio da Luz, la tana del Benfica. Vincenzo Italiano.
Queste 3 partite possono dire tanto per quello che può essere il nostro percorso, la nostra crescita, e poi cercare anche di fare il risultato che ci si tenta sempre.
Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Una bambina di 10 anni è sbarcata da sola a Lampedusa, soccorsa da una ONG. Il direttore generale dell'OMS fa alcuni chiarimenti sulla malattia del Congo. I primi test rivelano campioni positivi alla malaria. Nuovi raid israeliani nella notte sulla Siria. Mosca dice che questi attacchi non aiutano la stabilizzazione. Lutto oggi per le vittime dell'incidente a Calenzano, intanto perquisizioni dei carabinieri all'ENI e alla ditta che svolgeva la manutenzione. Champions League stasera, impegni per Milan, Bologna e Juventus. Eccoci qua alle 13:17 minuti e 30 secondi in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre, se volete potete stare con noi, scriverci al 349-238-6666 per commentare tutte le notizie di oggi. Ripartiamo dalla situazione in Siria, dove notizie di questa mattina non mancano, perché ci sono stati altri raid dell'esercito israeliano che continua a colpire le postazioni militari dell'ex regime di Assad, ma insomma dell'esercito della Siria, flotta navale ma anche l'aviazione. Nuovi raid nella notte. Mosca ha commentato questi attacchi, il Cremlino, il portavoce ha detto: questi attacchi di Israele non aiutano la stabilizzazione della Siria, ma è evidente che Israele sta approfittando della situazione per poter assestare colpi al vicino siriano, che è parte, come sapete, di tutta una organizzazione che parte dall'Iran ma comprende Hezbollah. Insomma, i legami non è il caso di ricordarli adesso qua in questa breve introduzione. E poi c'è Andrea Nicastro, collega inviato del Corriere della Sera, adesso a Damasco, che saluto e ringrazio. Buongiorno, benvenuto Andrea.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te Alessio, ciao.
Allora, che ieri ha realizzato una importante intervista al primo ministro incaricato dalle milizie di Hayat Tahrir al-Sham, dal Jolani, di governare per i primi mesi, il governo di transizione, ed è la prima intervista che viene fatta a un media occidentale da questo Muhammad al-Bashir di 42 anni. È un gran colpo, Andrea Nicastro, complimenti, e ci sono anche delle belle notizie, ci arriviamo, perché è importante proprio grazie a te capire chi c'è dietro a questi ribelli, che non sappiamo più neanche bene come chiamare, perché adesso sono al potere, tanto ribelli non sono più. Ti chiedo però, da Damasco, di raccontarci un po' le notizie di queste ultime ore, diciamo gli attacchi israeliani, ancora il commento di Mosca e anche Khamenei dall'Iran, che accusa Israele e gli Stati Uniti di essere dietro alle rivolte.
A Damasco tutto questo si sente poco, perché gli israeliani bombardano, come hai detto tu, le strutture militari, perché i nuovi padroni della Siria, se veramente riusciranno a mettersi d'accordo le varie fazioni, se non scoppieranno delle lotte interne agli orfani di Assad, chiamiamoli così, bene, Israele sta approfittando per avere un vicino completamente disarmato. Io l'ho chiamato un ronzino scosso, insomma. Se non ci sono più armi in Siria, ci vorranno decenni e decenni perché la Siria possa di nuovo eventualmente rappresentare un pericolo. Il risultato raggiunto fino adesso da Israele, che bombarda solo in questi ultimi giorni, ma ha soprattutto permesso la caduta del regime di Assad grazie a un anno di bombardamenti sulle basi di Hezbollah presenti nel territorio siriano. Ha fatto decine e decine di assassini mirati di comandanti ufficiali sia di Hezbollah che di Pasdaran iraniani, che erano esattamente il nerbo, la spina dorsale dell'esercito che sosteneva Assad, il potere di Assad. Quindi Assad era retto non dai suoi soldati, non dai siriani, che erano stufi di questa dittatura che li portava alla fame, ma dai suoi alleati esterni, Hezbollah e Iran. Israele li aveva come nemici e quindi li ha eliminati, lasciando spazio aperto a questa cosa che non sappiamo bene cosa sia. Sì. Sono ex jihadisti, sono ancora terroristi, che cosa coltivano nella loro testa? E questo è quello che ho cercato di chiedere a questo primo ministro nato da meno di 24 ore.
Allora, in questa intervista dico io alcune cose al volo, poi ti lascio integrare e commentare, perché insomma cerco di andare al sodo. Intanto il primo ministro dice che non ci sono soldi in cassa perché si sono portati via tutto, verosimilmente, questo non lo dice, ma insomma si capisce, quelli che se ne sono andati. Comunque soldi non ce ne sono. Poi dice, a proposito delle dell'aver diramato 160 taglie sui criminali di guerra del regime di Assad, dice sono per lo più persone che erano già sanzionate o comunque erano già state oggetto di sentenze e decisioni anche degli organismi internazionali, e quindi si allinea un po' anche alla giustizia internazionale su questo. Poi dice che gli obiettivi sono stabilizzare la Siria, gli obiettivi del suo governo, riportare luce, acqua a tutti e far tornare anche milioni di siriani. E poi la parte più interessante è quando tu cerchi di capire, forse possiamo partire da lì per capire chi sono questi ribelli, gli chiedi un po' insomma le relazioni con l'Iran, con Israele, gli chiedi se ci sarà l'Islam nella nuova Costituzione, insomma quali sono i loro reali obiettivi, no? Che impressioni hai avuto da tutto questo e cosa ti ha detto su queste cose specifiche?
L'impressione è di avere qualcuno che si è appena rivestito, ha proprio fisicamente smesso di portare il camicione tradizionale, si è comprato un abito grigio, si è messo la cravatta e adesso si presenta al mondo.
Una spuntatina alla barba.
Noi siamo moderati. Barba e cravatta. Barba e cravatta, esatto. Il nuovo Islam di barba e cravatta. Va bene, tutto questo è reale. Cioè, è chiaro che questi vengono da un background jihadista, integralista, però hanno dimostrato di essere, sì, altrettanto molto consapevoli che quella strada non ha portato a niente e ha isolato il paese e ha provocato solo disastri in chi ha tentato questa via negli anni precedenti. Pensiamo ad Al-Qaeda, pensiamo allo Stato Islamico di al-Baghdadi, tutti alla fine si sono inimicati troppo l'Occidente e hanno perso. Adesso la Siria si trova a non avere più il petrolio dell'Iran e quindi già erano poche le ore di elettricità al giorno, adesso oggi quattro giorni dalla rivoluzione c'è un'ora al giorno di elettricità. Questi dovranno trovare i soldi per raffinare il petrolio, quel poco che hanno, per comprarlo, per comprare derrate alimentari che non riescono a produrre. Cioè è un compito enorme e l'unico modo per averlo è riuscire a andare d'accordo con la comunità internazionale. I paesi del Golfo li possono aiutare fino a un certo punto se l'America non vuole. E quindi il fatto che dei jihadisti integralisti dicano i miei nemici sono quelli che hanno aiutato l'ex presidente Assad significa dire, ed è un paradosso, che Israele, che sta bombardando la Siria, non è loro nemico. E se Israele non è loro nemico, ovviamente non lo sono neanche gli americani, e questo loro l'hanno detto esplicitamente. Basta la storia di andare a fare gli attentati in Europa, è finita, noi non vogliamo esportare l'Islam, perché ricordatevi l'Islam è quella religione sotto cui per centinaia e centinaia di anni hanno convissuto tantissime religioni, sette popoli sotto l'impero ottomano, era molto più tollerante di tanti regni cristiani dell'Europa dell'epoca, ed è verissimo. Quindi questa cosa, questa, sì, necessità di presentarsi in modo accettabile per noi è, io non so quanto sia sincero, ma sicuramente è indispensabile per sperare di riuscire a far ripartire il paese.
Io mi fermo qua, ci sarebbe molto da ascoltare ancora dalle parole di Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera a Damasco, magari lo faremo in altre occasioni, magari lo potete leggere, perché sono davvero notizie e reportage importanti in queste ore. Proprio perché, insomma, avete sentito, c'è tanta carne al fuoco, insomma staremo a vedere. Poi sapete che anche su questo c'è una grande polarizzazione nell'opinione pubblica tra chi ritiene che questi siano semplicemente jihadisti rivestiti, chi invece prende per buone queste professioni, diciamo, di democraticità. Polarizzazione che naturalmente non mancherà di tenerci compagnia, soprattutto sui social. nei prossime settimane, nei prossimi mesi. Adesso con un bel volo cambiamo decisamente argomento e notizia di oggi. Vabbè, intanto venerdì c'è lo sciopero dei trasporti, come avete sentito il ministro Salvini precetta i sindacati che però annunciano che disobbediranno, quindi vedremo come andrà a finire venerdì. E però domani invece è stata indetta un'altra protesta che riguarda gli NCC e anche Uber. Andrea Giuricin, docente di economia e trasporti all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno Andrea, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, perché protestano questi gli NCC e il fatto che Uber aderisca è una notizia? Ce lo potevamo aspettare? Non ce ne frega niente?
No, allora, la protesta innanzitutto dipende dal fatto che c'è stato un regolamento che sì. Di fatto ormai da oltre un mese e mezzo di fatto dice che gli NCC dopo ogni servizio ad esempio devono fermarsi per 20 minuti tra un servizio e l'altro senza nessun motivo, diciamo, se non far diminuire l'offerta che è oggi già scarsa. Altra cosa ad esempio è introdurre un foglio elettronico che prevede di sapere per ogni singolo cliente da dove parte, dove arriva, chi è e tutto quanto, che ha sicuramente anche dei problemi di privacy. Detto questo, quindi gli NCC dicono questo, diciamo, questo regolamento di fatto serve a distruggere un settore NCC che già oggi vede pochi mezzi. Tanto che la Corte Costituzionale proprio quest'estate in agosto ha detto siamo di fronte a una situazione che sono 5 anni che non si emettono nuove autorizzazioni e questo sta diventando anticostituzionale perché va a ledere addirittura il diritto alla mobilità dei nostri cittadini.
Ecco, questo servizio degli NCC e anche di Uber in Italia, ti chiedo quanto pesa, cioè quanti autisti ci sono, se sappiamo dei numeri, se sappiamo qualcosa, quanto questo settore, questo come notizia di sfondo te lo chiedo, quanto potrebbe aiutare a colmare quelle lacune nel servizio dei taxi che si sostenga o no la cosiddetta lobby dei taxi. Comunque mi sembra che tutti sono d'accordo nel dire che ci sono delle lacune nel servizio taxi, soprattutto nelle grandi città. Quindi che modo, ecco, questi altri potrebbero...
Assolutamente, ricordiamo, la carenza di taxi non è Andrea Giuricin che lo dice o altri esperti, bensì sono l'antitrust, l'autorità di regolazione dei trasporti che ha detto molto chiaramente ci sono dei seri di servizi per quanto riguarda il servizio taxi per la mancanza di offerta. E se guardiamo, sono 20 anni che nelle principali città non si sono emesse nuove licenze, quindi è chiaro il punto di partenza perché vi sia questa difficoltà. Gli NCC sono il trasporto sempre di mobilità, trasporto di mobilità non di linea, che serve, diciamo, a integrare un po' tutto quanto che è quello che è il servizio anche taxi. Oggi in Italia, come dicevo, purtroppo ci sono ben poche autorizzazioni rispetto alla domanda e quindi ci troviamo in una situazione dove anche su questo settore, come ci dice bene la Corte Costituzionale, siamo in forte difficoltà. Noi dovremmo pensare piuttosto a come far aumentare, come liberalizzare questo settore per far sì che vengano emesse tante nuove autorizzazioni, un po' come è successo in Francia. Ad esempio su Parigi abbiamo, Parigi ricordiamo, l'area di Parigi considerata in questo settore sono circa 8 milioni di abitanti, che è più ampia rispetto alla città di Parigi stessa, abbiamo circa 20.000 taxi e 40.000 NCC. A Roma abbiamo 7.800 taxi e 1.000 NCC, giusto per riportare dei numeri. In tutta la Lombardia abbiamo 5.800 taxi, la Lombardia che conta 10 milioni di abitanti, quindi più grande.
Cioè in Lombardia ci sono 5.000 taxi?
5.800 taxi e 1.000 NCC, a fronte della zona di Parigi, come dicevo prima, che è più ampia di Parigi stessa, che fa 20.000 taxi e 40.000 NCC. Capiamo bene la mancanza di offerta in questo momento perché l'antitrust e l'autorità dei trasporti dicono c'è carenza di servizio.
Vabbè, insomma, numeri impressionanti. Vedremo questa protesta domani se sortirà qualche effetto. Io Andrea Giudici, prima di salutarti, non so se sei ancora in collegamento, ti chiedo, cioè non so, ci sarà, c'è aria di compromesso o no? Perché mi sembra che il governo abbia, perché cioè, capisco il fatto di in qualche modo di voler tutelare l'occupazione, il reddito che si ritiene non elevato dei tassisti, questa è una scelta del governo e va bene, però anche allo stesso tempo poi mettere il bastone tra le ruote agli NCC, cioè, poi diventa con i numeri che dicevi tu insostenibile. Ci può essere un qualche compromesso o no secondo te?
Beh, io spero proprio di sì, che più che altro perché siamo in una situazione davvero grave e teniamo anche conto che in alcune città, pensiamo a Roma, sono previsti grandi flussi di pellegrini nel caso del Giubileo che andranno a impattare sicuramente anche su questo settore.
Tutti col monopattino.
che sarà vietato.
No, però
a parte gli scherzi, sì, è necessario riuscire arrivare a un incremento importante sia delle licenze dei taxi, anche se è complesso, e sia un incremento, diciamo, del numero di autorizzazioni per gli NCC.
Vediamo, grazie intanto Andrea Giuricini, un abbraccio, a presto, alla prossima. Ci fermiamo 13:32, anche un abbraccio che mi ha dato così, giusto per ad onorem, visto che molto spesso ci aiuta a raccontare queste notizie che riguardano, diciamo, l'ambito dei trasporti. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua alle 13:37 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, velocemente con i vostri messaggi. La vostra redazione, per la vostra redazione è normale aprire il programma con la notizia della piccola clandestina in mare poi salvata. Cosa vi prefiggete, far compassione o dare contro al governo per politiche migratorie? Personalmente non mi prefiggo niente, se non pensare che questa sia una notizia, insomma, una bambina che sbarca da sola su una barca a Lampedusa, partita dalla Tunisia. A me sembra una storia incredibile, non lo so lei. Un altro, Daniela, dice: le donne in Siria, si sa qualcosa su che intenzioni hanno i nuovi capi siriani? Ha ragione, questa è una cosa che andrà osservata con tanta tanta attenzione. Poi un altro ascoltatore che contesta che Uber sia poco presente a Milano, sta diventando il vettore della gentrificazione che sta trasformando la città in una nuova Monte Carlo. Allora, Giuricino ha detto 1000 NCC in tutta la Lombardia, mi sembrano pochini rispetto ai 20.000 nella regione di Parigi, quindi diciamo ordini di grandezza diversi. Non ricordo che abbia dato numeri su Uber, vedremo, e se ci sono ve li daremo. Adesso invece parliamo, no, non c'è l'ospite, c'è un problema con l'ospite, perché dovevamo avere un responsabile del lancio. Allora, intanto vi do io la notizia, oppure se volete vado avanti con i messaggi, no, vi do la notizia. La notizia è questa qua. Allora, in una bella pagina del Sole 24 Ore, cioè bella, ma insomma c'è da preoccuparsi. Multe, il 28,4% non le paga e si annuncia un contropiano dei comuni. Praticamente le multe nell'ampio, più ampio calderone delle riscossioni fiscali che, insomma, i comuni dovrebbero fare, c'è anche l'IMU, la tassa dei rifiuti, eccetera, fa la parte del leone a questo punto di vista. E insomma, in media in Italia ben il 28,4% non le paga, non vengono pagate di queste multe. È una percentuale che al nord scende un pochettino rispetto alla media nazionale del 25%, e al mezzogiorno invece sale tantissimo, perché raggiunge il 48,2%. Come dicevamo, c'è un tema più ampio che riguarda anche, per esempio, l'IMU, il 7,6% di non riscosso, il 15,9% di tassa dei rifiuti non viene riscossa nel nostro paese, il 17% di tutti i canoni che devono pagare le attività, come per esempio per l'occupazione del suolo pubblico, ma anche chi fa dei lavori, insomma, l'occupazione del suolo pubblico, o anche le entrate per la pubblicità, sono tutte confluite in un unico canone patrimoniale, di cui ben il 17% non viene riscosso. Insomma, è un tema grosso questo qua, perché i comuni dove queste percentuali di non riscossione sono più in difficoltà, dove le percentuali sono più alte, ebbene, sono anche i comuni dove poi i dissesti finanziari sono più vicini, cioè la bancarotta è più vicina. È chiaro che se non riscuoti le tasse, quello che devi incassare, che siano molte o che siano tasse, insomma, questo tipo di, diciamo, di imposizione fiscale, chiaro che poi ti trovi con un buco di bilancio. E a quel punto vi anticipo quello che ci avrebbe detto Andrea Ferri dell'ANCI, che però non riusciamo a raggiungere, quindi saltiamo, tra poco andiamo a un altro argomento. I comuni hanno ancora meno disponibilità economiche per poter poi fare più controlli, mettere in campo più azioni per riscuotere queste tasse, perché, insomma, diciamocelo chiaramente, che o ammettiamo che nessuno di queste persone che non paga le tasse o le multe sia, diciamo, nulla tenenti, che non abbiano risorse economiche, e allora è un altro discorso. Però poi sappiamo che in Italia c'è un sommerso enorme, quindi bisogna migliorare gli strumenti per capire questo sommerso, perché altrimenti si tratta in un'altra maniera di furbetti, di semplici furbetti. Abbiamo raggiunto, sì, allora velocemente, Andrea Ferri, responsabile della finanza locale per l'ANCI e direttore del Dipartimento Finanza Locale dell'IFE, l'Istituto per la Finanza e per l'Economia Locale. Abbiamo detto tutto, Ferri, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, e quindi diciamo, nel tempo che ci rimane, ci racconti come mai c'è tutto questo in evaso? Io ho detto, la domanda che le faccio è questa: sono persone che non sono raggiungibili, che sono sparite, di cui non si sa più nulla, o sono persone che dichiarano di non avere redditi e quindi lì diciamo inizia un'altra partita?
Ma diciamo che il problema di mancata riscossione può essere ricondotto a tanti fattori, però quello che noi osserviamo anche con una ricerca che abbiamo fatto in questi mesi è che c'è un'area che potrebbe essere, come si dice in maniera un po' brutta, aggredita positivamente, nel senso che potrebbe rispondere al pagamento e che in qualche modo sfugge. Quest'area noi la vediamo come da tante statistiche, più accentuata nel centro-sud, meno accentuata nel nord, ma è comunque piuttosto diffusa. E quello che vediamo è che ci sono due fattori che contano. Uno, il fatto che il comune si attivi con le risorse che ha per migliorare tanti aspetti procedurali che possono aiutare. Sì. Mandare prima gli avvisi di pagamento, una cosa semplice, migliorare gli incroci tra le banche dati, cosa meno semplice ma comunque alla portata di tantissimi enti.
Ecco, questa cosa, scusi Ferri se la interrompo, questa cosa delle banche dati la dice perché immagino ci sia la necessità in molti casi di capire se effettivamente chi non paga la multa lo fa perché, oltre a dichiarare di non avere redditi, realmente non ha dei redditi. Quindi questo
sì,
è il passo
questo
successivo,
è l'ultimo
da
stadio. Questo è l'ultimo stadio, effettivamente la quota che lei accennava fin dall'inizio di impossibilità a pagare non è inesistente, però è un margine abbastanza piccolo. L'incrocio delle banche dati serve, parlando delle multe, per inquadrare correttamente la macchina del proprietario, parlando dell'IMU per collegare correttamente il dato catastale con la proprietà, perché contrariamente a quello che molti credono le due cose sono da archivi diversi, quindi ci sono dichiarazioni, la conservatoria, eccetera. Ci sono parecchie complessità che possono aiutare in un controllo più rapido, più preciso, soprattutto per evitare contestazioni giuste, insomma, che possono essere prevenute. L'altra cosa però è che va un po' semplificato tutto il percorso, perché noi abbiamo una legislazione ridondante a cui tutti i comuni sono sottoposti, sia quelli più piccoli che quelli più grandi,
che va migliorata.
C'è bisogno
però,
che va migliorata.
Purtroppo
certamente
mi devo fermare qua perché abbiamo avuto problemi a raggiungerla e quindi abbiamo perso un paio di minuti. Andrea Ferri, responsabile finanza locale dell'ANCI, insomma la notizia è questo rapporto ANCI Sole 24 Ore e anche quello che si sta cercando di fare per ovviare questa questione delle multe e delle tasse locali non pagate, quasi un terzo. Ci fermiamo tra poco, Giulia Crivelli.